If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Buona giornata e bentrovati a Mr. Gadget Games. Buongiorno a Brian Arnoldi e Riccardo Ferrari. Ciao Brian.
Ciao Luca, ciao Riccardo.
Ciao Brian.
Tutto bene, tutto a posto in questa giornata?
Tutto bene.
Sì, sì, tutto bene. Pronti per iniziare la settimana?
Inizio della settimana che ha tantissimi argomenti da trattare per quanto riguarda il mondo del gaming. Allora, noi ci eravamo lasciati la settimana scorsa con l'idea che ci sarebbe stato un appuntamento importante di Xbox che avrebbe svelato il sesto segreto di Fatima. Cosa è successo in realtà?
Sì, comincio io a parlare dicendo che c'è stato un podcast tenuto da Phil Spencer in cui ha svelato tutto il futuro dei prossimi anni di Xbox, seppur lasciando un po' di mistero ancora dietro alla strategia di Xbox. Ha incominciato il podcast dicendo che dei giochi first party arriveranno ufficialmente anche su altre console, oltre che Xbox e PC. Le console di riferimento ovviamente sono PlayStation 5 e Nintendo Switch, o comunque Switch 2, la nuova console di Nintendo. Ha confermato che nel breve 4 titoli first party usciranno nel corso dell'anno, quindi nel corso del 2024, anche sulle piattaforme rivali. Però nello specifico ha anche rivelato che né Starfield né il nuovo capitolo di Indiana Jones e l'antico cerchio fanno parte di questi 4 titoli. Il che significa che almeno all'uscita resteranno esclusivi Xbox e PC. I titoli che sembrerebbero far parte di questi 4 giochi sono Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Pentiment e Grounded, che sono comunque 4 titoli, non propriamente AAA, un pochino più di nicchia. Almeno per quanto riguarda Sea of Thieves ha anche un senso logico, dato che è un titolo multiplayer. Essendo, cioè, se approdando su altre piattaforme avrebbe una player base più ampia, quindi anche senso questa strategia da parte di Xbox. Per il momento però le grandi esclusive proprio Xbox resteranno esclusive. Si pensa ad Halo, si pensa a Forza, si pensa a Gears of War, e queste per il momento rimarranno solo per le console PC. E, tra le altre novità invece... ci sarà il potenziamento di Xbox Game Pass, a dispetto dei rumor che sembrava che Microsoft avrebbe deciso di fermare la politica di lancio simultaneo delle esclusive al day one sull'abbonamento. Invece Phil Spencer ha dichiarato che i titoli first party continuano a essere lanciati su Xbox Game Pass in contemporanea all'uscita nei negozi fisici e nei store online. Quindi conferma che almeno 10 titoli e first party arriveranno su Game Pass al day one. E tra l'altro Diablo 4 arriverà a breve proprio sul servizio di Xbox. Infatti dal 28 marzo prossimo sarà il primo gioco di Activision Blizzard ad arrivare su Game Pass.
Ma tra l'altro Riccardo, scusami, ti interrompo solo per dirti che mi sembra che dopo tutto quello che abbiamo detto, insomma la prima parte, ma anche ancora un pezzo che riguarda l'hardware, no, che potremmo dire tanto rumore per nulla, perché da quello che si era sentito qualche giorno fa sembrava che addirittura, cioè, dovesse Microsoft quasi abbandonare il mondo delle console, ridurre l'impegno dei videogiochi, insomma non mi pare che sia nulla di tutto questo, no?
No, perché si sono sommate varie notizie, dai licenziamenti in casa Microsoft a questi rumor nel sottomondo digitale che sembrava che Microsoft e Xbox avessero preso questa strada di aprire a tutte le altre console, perché appunto i ritorni economici non sembravano i più rosei. Però d'altra parte gli investimenti sono stati tanti, quindi comunque l'acquisizione di Activision Blizzard, eccetera, quindi Ci sarà un'apertura verso altre console, ma non completamente, perché vorrebbe completamente distruggere il marchio Xbox se serie come Halo, serie come Forza, serie come Gears uscissero anche su PlayStation. Invece ci sta che i core game di Xbox rimangano core game, però aperture verso titoli, soprattutto multiplayer, un pochino più di nicchia, verso altre console non lo vedo nulla di male, secondo me.
Sì, c'è anche da dire, secondo me, che l'evento è stato non ha detto molto in realtà. Ci sono state alcune affermazioni per lo più di principio, per esempio i quattro titoli che arriveranno su PlayStation 5 non sono stati detti. La lista che ha detto Riccardo è un po' quello che la community si aspetta, un po' un leak, un po' un rumor, ma anche sul Game Pass è stata un'informazione data per lo più per smentire i rumor, e anche quello che dirò tra poco sulle console sì, è stato detto qualcosa, ma alla fine di ciccia, diciamo, ce n'è poca. Secondo me la questione è che molto dipenderà da come venderanno questi primi giochi su console rivali. È ovvio che Microsoft non vuole abbandonare il mercato dell'hardware e ridursi solo al software sarebbe un po' fare la fine che ha fatto Sega una ventina d'anni fa. Però non lo so, non mi pare una chiusura totale alla possibilità che le grandi IP arrivino anche su altre console. Non adesso, magari, forse nel 2026, nel 2027, ma non c'è una chiusura così forte, anche perché i guadagni più grossi per Microsoft, oggi come oggi, sembrerebbero arrivare proprio dal Game Pass piuttosto che dalle vendite di Xbox, che sono invece un po' deboli. Poi dipende da generazione a generazione. Per le ultime due, la console war sembrerebbe averla vinta Sony, però nella generazione di Xbox 360 e PlayStation 3 c'è stato un maggiore equilibrio, forse addirittura specialmente in Occidente Xbox 360 è stata la più venduta. Ma detto ciò, c'è quest'altra parte dell'Xbox Podcast che riguarda proprio l'hardware. E Microsoft ha confermato che continuerà a produrre console, tant'è che ha detto che le prime informazioni su Xbox Next arriveranno nel corso delle festività natalizie. Questo può voler dire un sacco di cose, nel senso che è possibile che la prossima Xbox arrivi entro Natale del 2024, è possibile, secondo me molto più probabile, che ci si sbottoni un pochino sulla console vera e propria durante appunto le festività, quindi possiamo aspettarci un novembre e che poi il lancio avvenga nel corso dell'anno successivo. C'è anche un'altra questione, cioè che cosa è Xbox Next, nel senso che potrebbe essere la nuova generazione di console di Microsoft, cosa che però non so, potrebbe essere poco sensata dati i cicli vitali medi delle console, potrebbe anticipare un po' troppo, però anche qui non sappiamo se Microsoft sta cercando di smarcarsi dalla concorrenza di Sony, oppure se vuole continuare con un sistema tradizionale come quello che c'è adesso, che insomma non l'ha esattamente premiata, oppure se si tratterà proprio di una nuovissima console di nuova generazione. Ecco, la differenza tra nuova Xbox e versione Pro di Xbox Series X è abbastanza importante sotto questo punto di vista, ma forse ancora più importante è il fatto che nel 2025, forse nel 2026, dovrebbe esserci un Xbox portatile, che a mio avviso, su questo non è stato detto nulla, ma credo che l'idea sarà molto più simile a quella di una Steam Deck OLED, di un Asus ROG Ally, di un Lenovo Legion Go, piuttosto che a un Nintendo Switch, per intenderci. Quindi sarà una console molto più verso il campo dei mini PC, dei PC handheld, piuttosto che verso quello delle piattaforme.
Certo, tra l'altro stavo leggendo proprio in questi giorni, no, che Xbox sarebbe in ritardo rispetto a PlayStation, perché non ha ancora siglato nemmeno un accordo di fornitura dei processori, almeno da quello che si è sentito dire. Avrebbe esplorato anche soluzioni diverse rispetto a quella attuale. Intel non sarebbe ancora completamente fuori dai giochi. Insomma, devo dire che su questo i rumors in questi giorni si sono veramente accavallati con tantissime notizie, spesso anche discordanti.
Sì, io credo che in realtà poi Xbox andrà ancora con AMD, PlayStation andrà ancora con AMD. L'unica non voglio dire pecora nera perché non parliamo di pecore nere, però l'unica difformità è Nintendo che a quanto pare continuerà a implementare un SoC Nvidia. E non credo che la cosa vada esattamente a vantaggio di Nintendo, ma specialmente per la portatile credo che si adotterà un chipset di AMD, anche perché comunque i primi benchmark di MSI Claw, che è l'unica console portatile che utilizza un processore Meteor Lake di Intel, non sono esattamente dei migliori, anzi sembrerebbe che il Ryzen Z1 Extreme di Rogue Ally sia molto più performante, specialmente in termini grafici.
Riccardo, scusa, stavi dicendo qualcosa prima,
Sì,
non
no,
ho
l'unica
interrotto.
cosa per cui Microsoft ha alzato l'asticella nel podcast è che questa nuova console sa il salto generazionale hardware più importante di sempre, quindi ha alzato l'asticella a livello comunque molto importante. Potrebbe essere davvero una console che potrebbe rivaleggiare a livello di nome con PlayStation, non si sa, però ha alzato l'asticella da quel punto di
Beh,
vista
insomma, questo
dell'hype,
al
perlomeno.
mondo della tecnologia piace un sacco, no? Il più bello di sempre, il più potente di sempre, il più grande di sempre. Questa è una cosa veramente super classica. A proposito di console, invece, Brian, questa settimana è arrivata una doccia fredda proprio per chi come te è appassionato di Nintendo Switch.
Eh sì, perché a quanto pare Nintendo Switch 2 non arriverà nel 2024. In realtà questo rinvio sarebbe stato prefigurato già la settimana scorsa dal presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa, che durante l'incontro annuale con gli azionisti l'aveva riportato, aveva detto che ancora Switch sarà il focus per tutto il 2024. Noi l'avevamo interpretato come un sì, continueremo a concentrarci su Switch, ma intanto uscirà Switch 2 e quindi avrà un parco titoli di lancio magari un po' limitato, magari arriverà a novembre, quindi il grosso del 2024 sarà dedicato a Switch e invece a quanto pare no. Ci sarebbe stato un rinvio tutto interno, perché ovviamente di date di lancio, finestre di lancio ufficiali ancora non c'è niente, della console dal 2024 al 2025. Addirittura gli sviluppatori terze parti, i partner di Nintendo sarebbero già stati avvisati del rinvio e non è chiaro da cosa dipenda. Dal punto di vista hardware non credo ci siano grossi problemi, nel senso che, per darvi un'idea, il chip di Nintendo Switch 2 noi lo conosciamo da quel maxi leak che colpì Nvidia, quella fuga di dati che colpì Nvidia ormai un paio d'anni fa. Potrebbe essere un problema software, visto che comunque nella storia recente di Nintendo ci sono stati due lanci di console che sono stati piegati un po' dalla mancanza di titoli di lancio. L'esempio più drammatico di questa cosa qui è stato quello del 3DS, che ha venduto benissimo, ma che al lancio i giochi disponibili erano veramente pochi, tant'è che anche io mi ricordo quando l'ho comprato c'era Pilotwings Resort, c'era Street Fighter 4 e poca altra roba. Quindi magari prendersi qualche mese in più, un'uscita che potrebbe non essere a novembre 2024, ma a marzo del 2025 forse, potrebbe permettere a Nintendo appunto di concentrarsi di più sul suo software, avere più titoli in uscita, magari un Mario 3D, magari un porting di Zelda Tears of the Kingdom, magari un nuovo Mario Kart. Per permettere alla nuova console di insomma continuare a vendere bene già dal lancio poi per diversi mesi a venire. Tuttavia, questo avrà
Ecco.
sicuramente un impatto piuttosto importante sul mondo dei videogiochi, visto che secondo gli analisti un lancio di Switch 2 nel 2025, che comunque ricordiamo è una console che sposta Nintendo sposta grandi masse di denaro, potrebbe rendere il 2024 un anno veramente pessimo in termini di ricavati, di guadagni del sistema videoludico, ecco.
Certo, e ne beneficiano anche gli altri, in realtà, che non hanno un avversario di questo genere così rilevante proprio nella stagione natalizia, nella stagione del Black Friday, che
Sì, ma Nintendo gioca
rimangono.
un po' una partita a sé su questo. Ormai nessuno vede più Nintendo come un'alternativa a Sony e Microsoft, pensiamo un po' a quello che è successo con Wii U ormai da quel punto di vista delle console da salotto, oppure Nintendo non dice più nulla alla gente.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Allora, invece Riccardo, visto che siamo entrati in mondo Nintendo, quando si parla di Nintendo vengono subito in mente Mario, Donkey Kong, un po' di altre piattaforme. Mario torna protagonista anche oggi.
Sì, durante la settimana è uscito un nuovo remake di Mario vs. Donkey Kong, appunto per Nintendo Switch. È uscito lo scorso 16 febbraio e si tratta di un titolo spin-off della serie di Super Mario che abbandonava parzialmente il platform duro puro della serie di Mario. Invece si concentrava un pochettino più sulla risoluzione di enigmi. È un titolo che uscì nel 2004, quindi ben 20 anni fa, su Game Boy Advance, e poi ha avuto un sequel su Nintendo DS. Quindi è un puzzle platform, uno dei più riusciti nella storia videoludica, che purtroppo non ha avuto chissà quale seguito da parte di Nintendo. Quindi è apprezzabile che il fatto che Nintendo abbia voluto riportarla in salsa di remake su Nintendo Switch, perché per l'epoca era stato un titolo comunque apprezzato e attualmente comunque è una bella alternativa ai classici giochi di Mario e comunque ai classici anche Donkey Kong, una formula che funziona anche adesso. Per quanto riguarda comunque il remake remastered, anche questa settimana invece non ci sono usciti grandissimi titoli, ma nel componente remastered abbiamo avuto il ritorno anche di Tomb Raider 1, 2, 3 remastered, appunto, che non è un remake a differenza di Mario Kong, ma è un porting pressoché sulle console di nuova generazione, che riporta i vecchi capitoli di Tomb Raider nell'attuale 2024. È disponibile da San Valentino al 14 febbraio e ti permette di rivivere i vecchi titoli di Tomb Raider, anche questi usciti ormai nel lontano 96, 97, 98.
Mi viene da piangere al pensiero che forse quando voi, ma può essere che foste all'asilo o giù di lì, qualcuno magari neanche di voi c'era, io già giocavo con quei videogiochi e non ero all'asilo, tra l'altro, che è un po' triste. Invece c'è un'ultima cosa da raccontare oggi, che arriva un titolo italiano importante.
Sì, arriva Enotria The Last Song. È un action RPG alla Dark Souls, quindi un Souls-like che si vanta tantissimo di essere un Souls-like, e con un trailer diffuso su YouTube da IGN, quindi non esattamente gli ultimi arrivati alla stampa specializzata, ha annunciato che arriverà il 21 giugno 2024 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series SX. Ora, le prime anteprime di Enotria, dei fortunati che hanno provato una demo, hanno detto che si tratta veramente di un bel gioco, al quale contribuisce anche l'ambientazione, ma ci torniamo tra un attimo. Di un bel gioco da un punto di vista tecnico, visto che abbiamo un mondo di gioco realizzato in Unreal Engine 5, e anche di un sistema di combattimento tutto sommato buono. Bisogna però capire chiaramente, in un mondo strapieno ormai di cloni di Dark Souls o comunque di giochi che traggono molta ispirazione dal titolo di From Software, bisogna capire quanto riuscirà a distinguersi, quanto riuscirà a essere innovativo, quanto riuscirà a tirare la fanbase. La particolarità del gioco e il motivo per il quale ne parliamo è che è un gioco italiano. È un gioco italiano che ha un'ambientazione fortemente ispirata al folklore italiano e che è sviluppato da uno studio italiano. I ragazzi sono quelli di Jamma Games, che è uno studio di Milano fondato nel 2019, che finora si è solo occupato di giochi per smartphone. Enotria quindi è il gioco del salto al mondo console, e non sappiamo come sarà, perché chiaramente, come ogni studio che si affaccia in questo mondo, bisogna sempre provare con mano, però le prime impressioni sembrano buone, i trailer sono buoni, quindi personalmente non vedo l'ora che arrivi il 21 giugno, anche solo per provarlo. Spero in una demo, magari, giusto per dare un'occhiata al sistema ai controlli, insomma, però sono veramente curioso.
Beh, poi insomma, riguardo alla pazienza che di solito mettono in campo i videogiocatori quando si annunciano cose, 21 giugno è dietro l'angolo, no? Cioè, voglio dire, sono stati annunciati già titoli che arriveranno tra 2 anni, figurati cosa sono 3-4 mesi di attesa.
Sì, è vero. Però in realtà il gioco è stato annunciato un bel po' di tempo fa, adesso non ricordo, però credo che siano almeno un paio d'anni, quindi... abbiamo dovuto aspettare lo stesso.
Se non sono 2 o 3 anni, secondo me a volte sono già pronti ma li tengono lì per aumentare l'hype, però, che può essere il caso anche di questo. Allora, noi per oggi abbiamo terminato, grazie Riccardo Ferrari.
Ciao Luca, ciao Brian.
Ciao Luca,
grazie,
ciao
Brian,
Riccardo.
Buona giornata. Ci sentiamo la prossima settimana, ovviamente grazie a tutti, ci ritroviamo presto con Mr. Gadget Games e ovviamente tutti gli aggiornamenti, tutte le informazioni anche nella sezione dedicata al mondo videogiochi su mrgadget.tech. Ciao!